cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, ben ritrovati, anche se cominciamo con la triste notizia che avete già ascoltato anche qui su Radio Bianconera. Ciao Totò Schillaci, un eroe, lo è per sempre. Purtroppo apriamo con una notizia arrivata proprio questa mattina che non avremmo mai voluto dare e raccontare. Ovviamente tanti i ricordi, lo avete già fatto nel corso della trasmissione precedente. Proseguiamo con il nostro sommario. Buona la prima, la Juve batte il PSV Eindhoven e poi Yıldız, una linguaccia che vale un record. È il giocatore della Juventus più giovane ad aver segnato in Champions League. Lascia il record, abdica a favore di Yıldız, proprio un altro grande come Alessandro Del Piero. Ieri in diretta televisiva, al termine della partita, il passaggio di consegne. Buongiorno a tutti voi, purtroppo il tono è anche questo, avremmo voluto godere maggiormente della vittoria di ieri sera, macchiata da questa notizia questa mattina e quindi tenuta un po' dentro di noi con tutti i ricordi di Totò Schillaci. Eccolo qui in quell'immagine emblematica del Mundial 90, per chi lo ha visto, ha goduto dei suoi gol, non ha goduto di quel mondiale che si giocava in Italia, ma ci riporta indietro di tanti anni e ci riporta anche a quelle esultanze che solo lui ci ha regalato in quel mondiale e non solo. Ha vestito anche la maglia della Juventus, molti, anche quelli, oggi non riesco a essere felice di quello che è accaduto ieri sera, perché sono triste di quanto è accaduto nella notte, questa mattina, sapendo già, perché un collega mi aveva avvertito e ho cercato di contattare il figlio Mattia, però provate a immaginare la situazione che sta vivendo. Proverò a tenere separate le due cose, ma è complicato. È la prima cosa che mi è venuta in mente. Ciao Totò, un eroe, lo è per sempre, un eroe, ci faremo raccontare nel primo blocco che avevo tenuto libero proprio per pensare a qualcosa di originale, un viaggio, vi racconto anche un aneddoto, lo chiedo anche a voi, qualcuno lo sta già scrivendo, c'è chi dice no, qualcosa del genere, scusate, è un po' in lontananza il mio monitor. Grande Totò, un ciao grandissimo, sia un caloroso abbraccio, riposa in pace, ti ricordo come fosse ora quello di quello sguardo fatto nei mondiali italiani, quella foto che abbiamo ripreso e ci ha riproposto proprio dal nostro archivio il nostro Yves in regia. Radio Bianconera TV su Twitch, Radio Bianconera la vostra radio, la radio che ha seguito con voi, motivo per cui la voce è anche questa, perché c'è stato uno sbalzo di temperatura gli ultimi giorni, dal caldo al freddo, alla pioggia, all'umidità, e quindi capite che la situazione è anche questa. Stamattina si è aggiunta anche la tristezza, l'amarezza, la delusione per questo addio che avremmo voluto naturalmente non annunciare mai di Totò Schillaci. Schillaci, Baggio, Casiraghi, tridente Juve anni 90, Totò con un cuoricino. Ciao Totò, chissà quanti ne manderete, se avete degli aneddoti raccontateceli. Tra poco ci collegheremo con un tifoso, un vecchio tifoso della Curva Sud, che conosco molto bene, che è stato il primo a raccontarmi un bellissimo aneddoto, al che l'ho invitato a intervenire nel nostro programma per farcelo raccontare direttamente da lui, ovviamente. Tra poco, qui su Radio Bianconera, e poi ci sposteremo nel ricordo, anzi, ricordandovi che domenica, nel weekend più che altro, quindi anche Juventus-Napoli, verrà anticipato da un minuto di raccoglimento per ricordare proprio la figura di Totò Schillaci. Immagino che il silenzio assordante e l'applauso scrosciante al termine di questo minuto ci farà tornare in mente tutte le cose belle che ha portato nel mondo del calcio proprio Totò Schillaci, che ci lascia prematuramente per un brutto male che ha provato a curare ed è forse l'unica partita che non è riuscita a vincere come avrebbe voluto fare a suo modo. Purtroppo questa è la notizia della mattinata. Chiedo a voi il ricordo al 340-5425-324, ma anche per chi eventualmente preferisce tenere, conservare per sé il ricordo o questo dolore, naturalmente condividiamo, così come abbiamo provato a condividere con Mattia Schillaci, il figlio, questo momento, non mi vergogno dire, con un messaggio il cui riassunto è questo: un abbraccio come ti avrebbe dato papà. Io penso che per un figlio, molti di voi saranno già passati da questa esperienza triste, un abbraccio di un papà, di una mamma, di un genitore sia un abbraccio che non puoi dimenticare assolutamente. Vi parlavo dei ricordi. Il mio ricordo è quello di un viaggio con lui e Torricelli in macchina, che mi riporta un po' il sorriso, perché la macchina si fermò all'improvviso a Deboli e lui mi disse: Paoli, in siciliano ovviamente, dove siamo qua? Cioè, dovevamo andare all'aeroporto di Napoli. Non vi dico il commento irripetibile. E poi, prendendo un caffè proprio all'autogrill, aspettando il carro attrezzi, disse al barista: da eroe mondiale, dalle notti magiche, guarda che nottata di che non si può ripetere anche questa. E scoppiamo a ridere un po' tutti, a sorridere. Erano le 3-4 di notte. Quando le 3-4 di notte, lui, tifoso vero, verace, esperto, si considera un tifoso vecchio della curva, è un tifoso ancora oggi perché ama la nostra Juventus e ha conosciuto ai tempi Schillaci, che gli raccontò una cosa bellissima che ci tenevo che raccontasse lui. Con grande piacere ritrovo Lorenzo, tifoso doc della Curva Sud, uno che ha lottato per i nostri colori in casa, in trasferta, al comunale, li ha conosciuti tutti, tutti passavano, gli stringevano la mano. Adesso è un ristoratore, anzi vi dico, se vi capita, Moncalieri, prima di una partita, dopo una partita, ristorante al 48 a Moncalieri, anche se non prenotate dite: mi ha mandato Paolino. E lui un posto ve lo trova, anche in piedi, ma ve lo trova. Vero Lorenzo? Ciao!
Ciao, buongiorno, un caro saluto ai radioascoltatori.
Radioascoltatori, ma ci stanno guardando anche in televisione sul canale 4518. Senti, bravo, che voce, senti che voce, Lorenzo. Purtroppo strozzata dal dolore di una notizia, sì, che mi è arrivata anche da te, devo essere sincero, dai tanti che si ricordano di Totò Schillaci. Chi è stato Totò Schillaci juventino per te? Chi è stato Totò Schillaci quando si fermava sicuramente delle ore a parlare con te al comunale? E chi è stato per te Totò Schillaci nella vita di tutti i giorni?
Un ragazzo umile, no? Veramente di un'umiltà incredibile. Poi mi diceva: vai, io c'ho sta pronuncia palermitana, capisci? E mi diceva proprio questo. Guarda, hai detto, guarda. E poi niente, mi ha detto proprio, eravamo lì che parlavamo, mi ha detto una bella cosa che io ricordo ancora con affetto, no? Perché proprio veramente è stato un aneddoto incredibile, perché mi ha detto: vedi, io non sono qui per me solo, perché ha detto: è bello che io sto sognando e non penso ancora di sognare, e per me è un sogno, però dice: io sono quello che ha aperto la porta, perché io voglio che magari un giorno qualcuno del CEP o dello Zen vestisse questa maglia, veramente, perché per me è come un sogno. Per me, vorrei che qualche altro ragazzo di Palermo possa fare questo. È questo che mi ha veramente, sono quelle parole che non dimentichi, perché ho detto: io non ho pensato a me, penso a tutti gli altri.
Che bello, Lorenzo, sì, anche i tifosi della Curva Sud hanno un cuore, quindi ci stai facendo capire.
No, guarda, ti dico che per lui era un sogno, e mi ricordo ancora che prima che andasse all'Inter mi disse: guarda, io ho fatto di tutto per rimanere qua, peccato, perché questi colori sono dipinti, io la maglia bianconera è dipinta sopra di me, non è che la indosso, è stata fatta con la vernice. Bellissimo, veramente, un grande Totò, era veramente una persona umile, ma veramente di un'umiltà incredibile. Uno non si aspetta un'umiltà di un ragazzo che passa da una categoria all'altra e non vale, ma poi la Juve, la squadra più importante. Lui mi diceva: io sto giocando con Tacconi, con quel disgraziato di Di Canio che mi fa sempre i dispetti, perché Di Canio gli faceva sempre
dispetti. Sì? No? Questo non lo sapevo, sì. Raccontaci un po' anche questi aspetti, no, queste dinamiche di spogliatoio.
Di Canio che gli faceva sempre i dispetti, no, a lui. No, poi lui giocava con, cioè io gioco con Tacconi, con Baggio, mi diceva: no, quelli sono non importanti. Dice, guarda, io ho detto, sì, vabbè, ma giochi anche con De Marchi, gli ho detto io.
Ah, no, no, vabbè, anche tu, Lorenzo, Lorenzino detto, per gli amici, su.
Lupi, De Marchi, gli ho detto, sì, vabbè, ma però anche c'erano anche gli altri, quelli, guarda, questi sono importanti. Di Agostini è un leader, mi diceva.
Da Agostini, vero, anche vero, Marocchi, vero.
Okay. Giancarlo Marocchi era quello che l'ha preso, proprio io penso che sia stato, ecco, Giancarlo Marocchi penso che sia stato quello che l'ha preso sotto la sua...
alla protettiva.
Bravo, proprio lui, è proprio lui, perché Giancarlo era veramente una persona anche lui molto equilibrata. Tutto.
Che anni sono stati quelli alla Juventus di Schillaci? Cioè, come è calato, è entrato nel mondo bianconero secondo te? Cos'è piaciuto a quei tempi a chi lo ha comprato? Perché arrivava, si segnava... però probabilmente in molti non pensavamo potesse arrivare alla Juventus, o sbaglio, Lorenzino?
Io non so, ma sai, Boniperti vedeva lungo, l'ha preso per 4 soldi, non dimentichiamo mai che lui è arrivato qua e ha fatto veramente tanto, e poi era il periodo che veramente c'era carenza di centravanti, e se vai a vedere in quel periodo lì c'era...
Un po' come adesso? Un po' come adesso, Lorenzo?
Sì, però c'era veramente carenza di centravanti, in tutte le categorie, dall'A alla B alla C, sai, non c'era questa abbondanza di attaccanti centrali, I veri centravanti ce n'erano veramente pochi, non c'era tanto. Se tu guardi le formazioni di quella di quegli anni lì, non c'era molto, Non c'era, veramente. Poi sono venuti i Battistuta e tutto qua, ma però gli anni prima non c'era nessuno.
Senti, i tifosi mi stanno facendo notare questa cosa, non so se ti stupisce, 90 presenze alla Juve, 30 all'Inter, ma in questo momento i ricordi vanno tutto sullo Schillaci all'Inter, è un modo di comunicare un po' strano.
No. La Juve era la Juve, lui, la Juve ha rappresentato, erano gli anni un po' come si dice, non la Juve in quegli anni lì non era una formazione che poteva imporre il proprio nome, ecco. Solo che purtroppo è andato lui in quegli anni lì c'era veramente, non eravamo una grande squadra, ecco, anche se poi ad Avellino abbiamo vinto tutto quello che vuoi, ma non erano gli anni in cui potevamo imporre veramente il gioco, ecco. Purtroppo è stato così e... Però, dai, io 90 presenze, sono tante.
Come accettavate voi tifosi? Tu eri un elemento, sei ancora un elemento da curva, su. Magari non ci vai ancora tutte le volte. C'è Yves dall'altra parte che mi fa dei gestacci. Proprio...
No, meglio Yves, che lui è anche lui gobbaccio. Anche se non lo mette, è gobbo.
No, è gobbaccio, gobbaccio, lo devi vedere, dovresti vederlo. Mi arrivano tantissimi messaggi da chi ha conosciuto Totò, piango, ne leggo uno senza dirvi la firma, Totò, piango, ecco, allora, proprio così, Totò, piango, sì, al pensiero.
Era l'umiltà, poi con noi, io gli ho fatto capire cosa vuol dire il tifoso juventino, no?
Cosa gli hai spiegato? Dimmi un po', spiegalo anche ai tifosi juventini di oggi, magari ne hanno bisogno.
Il tifoso juventino, è molto esigente, solo che allo stesso tempo ti lascia vivere, non è assillante come può essere a Roma, sia dalla parte romanista, laziale, capisco, o come a Firenze, o lo stesso i Granata, no? I Granata sono molto assillanti, sono sempre lì, anche all'allenamento, sono rumorosi. Invece i tifosi juventini no, i tifosi juventini sono quelli che si aspettano che tu dai tutto per la maglia, no? Perché poi loro dicono solo per la maglia e dappertutto, no? Poi pensano che i tifosi juventini hanno, invece noi i tifosi juventini sono così. Noi siamo abituati ad essere, come dire, protagonisti. E l'importante è che lo siamo lottando, non per dovuto, perché non siamo la Juve.
Certo.
La Juve non è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. E tanti pensavano che fosse il punto d'arrivo, invece non è il punto d'arrivo, la Juve è un punto di partenza. La Juve ti fa spiccare il volo,
Stai parlando della Juve di oggi anche? Di chi è qui? Di chi è poco conosciuto? Di chi ha segnato? Di chi ha 19 anni? Di chi tira fuori la linguaccia? Di chi è meno conosciuto di Yıldız? Metto insieme un po' tutti, così poi ti saluto.
No, ma guarda che quella casacca lì pesa 50 kg. la maglia della Juve, anche se è un materiale speciale, pesa 50 kg, quando tu vai in campo c'è 50 kg.
Perché senti i tifosi alle spalle? O dovrebbero aiutare un po' di più?
La responsabilità della storia.
La storia.
Quella maglia lì pesa. Sivori mi disse che quella maglia lì non è una maglia, quella è la sua pelle, ai tempi, a Juventus. Quando io chiesi la maglia a Sivori, lui mi ha detto che non me la dava perché quella era la sua pelle.
Ah, anche qui un altro aneddoto da Sivori. Chi è il primissimo giocatore che hai...
Mi ha detto se io ho detto Omar, mi dai quella maglia, mi ha detto questa maglia qua la puoi portare via a bucata. Perché? Perché mi devi sparare, perché questa è la mia pelle, non è la mia maglia.
Pazzesco. Giuro. Ed era un modo veramente, no ci credo Lorenzo,
lui mi disse per tuali parole, ma se vuoi portare via questa maglia, io ho la foto con lui, no, io vicendo, lui mi ha detto no, questa maglia qua me la porti via solo bucata, mi devi sparare, questa è la mia pelle. E questo veramente è per chiunque. È difficile che uno venga alla Juve e non sente la responsabilità di questa maglia.
Certo. Lorenzo, tifoso della Curva Sud, è andata bene ieri sera, eh?
È andata alla grande, al di sopra di tutte le aspettative. No?
Eppure avevamo pareggiato con l'Empoli, c'era pessimismo. Qual è la lezione?
Questo è lo spirito Juventus. Lo spirito Juventus. E quelle nelle parole di Boniperti, la Juve non è diventata grande, la Juve è nata grande.
È diverso. Che belle frasi, mi sembri quasi uno storico, più che il titolare del ristorante al 48, dove io ogni tanto vengo, ti ho portato anche marocchino, mi hai fatto fare un figurone fantastico. Ti esalta in ogni altro ristorante, devi sapere, quindi torneremo.
Anche con Moggi. Viene spesso, quando vieni con Luciano lo sai che lui è soddisfatto.
È soddisfatto, anche quando vengo io da solo sono soddisfatto. Certo. Prezzo, qualità, accoglienza, juventinità. Poi se c'è qualcuno del Toro che mi dà fastidio attorno, interviene Lorenzo, il titolare. Gli risponde a tono.
Anche loro che vengono a mangiare.
Sì, dai, vengono tutti i tifosi,
gli antistaminici,
però.
Gli do gli antistaminici.
Anche perché sanno che se sgarrano poi rischiano di pagare il doppio. Va bene, Lorenzo, è sempre un piacere. Lo ricordo, tifoso della Curva Sud, chiedete, vi manda Radio Bianconera. Voi entrate, mi manda Radio Bianconera al ristorante al 48 a Moncalieri. Si mangia benissimo e credetemi, vicinissimo a Torino. Vicinissimo a Torino. Va bene, posso Lorenzo, alla prossima.
Posso solo ancora dire una cosa, sì. Antonio? Riposa in pace, Totò.
Totò, siamo con te ad esultare come facevi tu. Adesso insegna il calcio da lassù. E guardaci, seguici.
Un abbraccio.
Grazie ciao. Lorenzo, perché hai avuto, non dico il coraggio, così hai voluto trasferirci questo insegnamento di Totò Schillaci. Davvero, davvero bello. Non letto, ma vissuto. Va bene, rientriamo subito perché abbiamo dovuto anticipare e modificare un po' la scaletta. Adesso la contropagella, ragazzi. C'è Marcus, che non è Turam, c'è Marcus, il nostro pagellista, contropagellista, perché avrete letto tutte le pagelle, 8, 7, 5, 4, 12, quello che vuoi, e naturalmente non avete letto ancora le contropagelle. Quelle che vi dicono la verità su quello che è successo ieri sera. Quindi rientriamo un po' nel tema, ma se è il caso usciamo doverosamente per ricordare con le vostre parole, con i vostri vocali, sia Totò Schillaci, se vorrete, sia la partita di ieri sera. Che cosa è scattato? Io avevo dei dubbi sulla presenza di McKennie, lo ammetto e non mi vergogno. Bisogna studiarlo tanto, Thiago Motta. Ha anche segnato, aveva sbagliato un gol prima, tutto quello che volete, ma questa squadra è di sostanza. Non ditemi che era solo il PSV, perché ogni volta che si vince non può essere che solo qualcosa che limita la bellezza di un gioco diverso, di un'amalgama diversa, delle difficoltà diverse. Cioè non ci vedo delle similitudini, ci vedo un tentativo di cambiare pelle, di cambiare DNA. C'era chi ci diceva che non è facile in poco tempo e noi ci prendiamo tutto il tempo che serve, anzi lo vogliamo concedere proprio al nuovo corso Juventus. Tra poco le contropagelle, intanto apro un po' i quotidiani online partendo da Tutto Sport, è morto Schillaci, addio all'eroe d'Italia 90, Baggio, le notti magiche nel mio cuore, bellissima foto che ritrae insieme coloro i quali avrebbero meritato veramente, per loro, per la nostra nazionale, per il movimento calcistico italiano, molto di più in quel periodo, in una Juventus anche che provava a ricostruire. Marco Sanfelici, buongiorno, il contropagellista, eccolo lì, dalla sua sala comando.
Eccoci, eccoci, mi sentite?
Forte e chiaro, forte e chiaro.
Perfettissimo, perfettissimo.
Mi han detto che da quando intervieni su Radio Bianconera, i marziani da lassù si fermano, hanno messo i 10 minuti di pausa a pranzo per ascoltare le tue contropagelle. Partiamo dalla contropagella per i marziani?
Sì, va bene, volentieri, volentieri. Allora, incominciamo da qua. Allora, la notiziona: è acclarato che sia per paradosso più facile tatticamente giocare in Europa in partite aperte e giocate che cozzare nel campionato italiano contro pullman a due piani davanti alla porta. Problema: in Europa si gioca ogni 15 giorni. In Italia tutte le settimane. Magari basta una rete sola, ma bisogna segnarla.
Fantastico. Marziani, potete tornare a lavorare. Sanfelici ha emesso la sua sentenza. Marco, divertentissima. Complimenti. Tu sei No, sai che a volte ti confondo con i marziani? Quando ti incontro penso che tu sia un marziano. Perché dai, dei giudizi così intriganti, interessanti, spigolosi il giusto, delle contropagelle, insomma. Quindi hai trovato il canale giusto, il 4518 delle Samsung TV, la nostra app, la nostra radio visione con Marco Sanfelici. Quindi anche oggi cartellino bianco, cioè passi il turno in automatico.
Bene.
Quindi le partite in casa, anche questa è una partita in casa, anche questa però dobbiamo fermare un attimo il momento partita per ricordare Totò Squillaci. Non vorrei sembrare quello che ha messo da parte il capitolo Totò Squillaci, scomparso nella notte, nelle prime ore del mattino, quest'oggi. Chi è stato per te Totò Squillaci? Quando eri solo tifoso, quando l'avrai conosciuto, se hai qualche ricordo così di quel periodo con la maglia della Juventus addosso.
Sì, tra l'altro fammi solo aprire una piccola parentesi. Prima sentivo dire che la categoria tua, quella che fa passare davanti 30 presenze a 90, sta come sempre cercando di dare delle notizie un pochettino capziose, diciamo. Squillaci, Totò Squillaci è un patrimonio della storia della Juventus. Anche Anastasi è andato a giocare un anno all'Inter, ha segnato una sola rete quell'anno. Però Anastasi, come Totò Squillaci, da Palermo andiamo a Catania, quindi restiamo in Sicilia, sono patrimoni della storia della Juventus. Ti prego, visto che tu sei un direttore e sei una persona assolutamente, dal punto di vista professionale, autorevole, insomma, di far venire un pochettino a più miti consigli certa gente che chiaramente dà delle notizie distorte.
Guarda, detto io questo, la prima soluzione, l'unica soluzione ce l'ho: dare il tuo numero di telefono, cioè per informazioni chiamate il call center Sanfelici e vi dà spiegazioni adeguate.
Diciamo che incomincerebbe evidentemente un lavoro particolare, ma comunque ci posso stare, cioè bisogna capirle queste cose, insomma. Io dico, Altobelli è un patrimonio dell'Inter, poi è venuto a giocare un anno alla Juve, ma voglio dire, queste sono cose di carattere professionale, ma poi dopo nel cuore dei tifosi i giocatori che hanno fatto la storia trovano il posto giusto, insomma, è il cuore il posto giusto, insomma.
Ieri sera avevi il cuore al posto giusto quando ha segnato Yıldız, perché lì hai avuto uno sdoppiamento di personalità, conoscendoti. Lì dentro di te c'è stato il terremoto delle emozioni, Del Piero, Linguaccia, gol, Champions, Yıldız. Lì sarai impazzito.
Diciamo Antonio che in quel momento lì ho esultato molto e ho detto, ho guardato mia moglie e ho detto finalmente, perché vedi
è un giocatorino, a me hanno detto che è un giocatorino.
Sì, cioè gioca a Torino, sì, in effetti. Cioè, il mio spirito, ti ringrazio perché almeno così mi chiarifico un pochettino,
sì,
non è quello di criticare i giocatori della Juve. Se li critico, lo faccio con il cuore che sanguina. Per cui vorrei sempre dare 8-9 a tutti quanti, vedere sempre la Juve vincere e fare dei partitoni a tutti. Allora, quando invece tutto sommato il Diz gioca a corrente alternata, non incidendo sul gioco, avvitandosi un pochettino, bisogna dirlo. Quando invece finalmente riesce a trovare uno sbocco il suo gioco, ma è viva, ma siamo felici, io sono il primo ad essere felice per lui, come per tutti quelli che hanno la maglia della Juventus. Ecco, deve essere molto chiaro questo, perché ogni tanto qualcuno mi dice ma tu sei critico, sei no, ma allora... No, dico, un conto è criticare le cose che non vanno...
Marco, oramai fai parte anche di questa famiglia, oltre che di identità bianconera... Oltre che un saggio esperto tifoso, no? Dovresti essere ormai vaccinato a queste situazioni. Pensa che qualcuno mi ha detto: ma perché lo fai intervenire che è sempre critico? Quasi come se noi fossimo qui la Democrazia Cristiana del calcio italiano. Cioè, Marco ha detto una sacrosanta verità. Radio Bianconera, San Felici, i tifosi come noi, e sono tanti per fortuna, hanno il dovere, ognuno nel proprio ruolo, di dire le cose come le vedono. Perché per me non era un giocatorino prima e adesso non è l'elemento, no? Cioè, di molto interesse, di curiosità, 19 anni e neanche ancora a metà per arrivare a 20. E ci sono state le partite un po' più complesse, c'è un progetto che lo deve far maturare. E non è che guardiamo in base al tempo. Cioè, oggi il sole non c'è, penso, a Torino. Giusto?
No, piove.
Piove. E dobbiamo dire che piove. Non è forse viene il tornerà il sole. Oggi dobbiamo dire che piove. Poi tornerà anche il sole, onestamente.
Ma è quello che, ecco, ti ringrazio, perché quello è lo spirito con il quale io faccio le pagelle, le contropagelle. Perché siano...
Infatti si chiamano contropagelle, lo spieghiamo subito. Poi quelli che vedono 10 in tutti i giocatori... ricordo anche che quando mettete 10 metteteli poi anche a quei giocatori che vi sono meno simpatici, quando magari non sono proprio da sufficienza.
Ma siccome mi fai parlare di Yıldız, io faccio questa
pagella, voglio sapere se gli hai dato 5 o 6 o 10.
No, migliore in campo 8.
Mi leggi il suo giudizio? E poi te ne chiedo solo più uno oggi. Versione,
sì,
light,
bene,
versione light.
Su Yıldız, allora, su Yıldız, aspetta che lo trovo, eccolo qua. Lievita la condizione e con essa anche la consapevolezza di cercare con buone probabilità di successo la giocata che fa esclamare un oh di ammirazione. Apre lo score come se fosse una scatoletta di tonno, con un tiro a giro, come dicono quelli che se ne intendono, sul secondo palo, alla Bredi. O alla Del Piero, fate voi, ognuno ha i propri punti di riferimento. E Drommel, portiere olandese, muto. La novità? Kenan serra le fila, va al contrasto, mena e riceve, è vivo e lotta insieme a noi. I difendenti olandesi ci capiscono ben poco. Cioè, voglio sottolineare il fatto che al di là della giocata eccezionale, eccetera, io ieri ho visto Yıldız giocare con la squadra, dentro la squadra, andare a coprire, tornare indietro, cioè giocare anche di sacrificio. Questo vuole dire veramente crescere. E se pensiamo che ha l'età, no, nella quale Del Piero esordiva, sommato gli auguro di
Possiamo sognare.
Basterebbero i 2/3 della carriera che ha fatto.
La metà. È una fetta bianca e una fetta nera, ce la dividiamo noi due. Marco, esatto. Oggi versione light. Vorrei sapere da te il giudizio, la contropagella di McKennie. Perché anche tu, secondo me, quando l'hai visto in formazione titolare, hai detto... Aia. No. Perché? Non l'hai detto?
No. Ho detto, la cosa mi intriga molto.
Ah, ti intriga? Ah, io l'ho visto dall'altra parte, ho detto, Aia, qui se preferiamo lui a qualcun altro significa che qualcun altro non dà le garanzie che dà McBoone McKenney. Ti piace il mio piemontese? La pronuncia è giusta? McBoone
Piemontese. Senz'altro, assolutamente. No, beh, questo è...
Giudizio Pagella di McKenney.
Pagella è secondo migliore in campo, 7,5. E lo volevano tenere ai margini. Da quando Weston è atterrato alla Continassa, chi scrive, cioè il sottoscritto, ha iniziato il tormentone. McKenney deve giocare sempre.
Ah.
Talmente tanto vero e attuale da diventare un inno alla concretezza di un boscaiolo che fa legna come pochi altri al mondo. La rete che lo premia è la diretta conseguenza di un'arte rara. Entrare in area di rigore, affari spenti, con inesorabili terrori per gli avversari. Guarda che un attimo prima aveva avuto una stessa occasione, sì. C'era stato... Quindi questo non è... Voglio dire, succede una volta un caso, ma se succede più volte non è più un caso. È una capacità tecnica del giocatore. Cioè McKenney, probabilmente Thiago Motta si è reso conto che questa squadra, se vuoi avere Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez, dietro deve avere due mastini brutti al centrocampo. Non puoi giocare
con quelli belli,
giocatori alla Fagioli.
Con quelli belli, ho capito. Senti, le tue contropagelle. Troppo facili entusiasmi per aver battuto il PSV. Raga, rivalutiamo un po' il tutto. Il test vero è il Napoli di Antonio.
Può essere, sicuramente. Però qualcuno me l'ha detto stamattina. Io ricordo umilmente che il PSV, che io ho detto proprio sontuosa vittoria, questo è il titolo delle pagelle ieri sera, va bene, è campione di Olanda. Veniva da 5 partite consecutive vinte. E tra l'altro non mi pare che ieri sera abbiamo visto una squadra dimessa, abbiamo visto una squadra che ha delle individualità interessanti, che ha un gioco, che ha... però ieri sera a noi, tra virgolette, è andata bene che abbiamo sbloccato il risultato, entro pochi minuti abbiamo raddoppiato e per il PSV non c'è più stata partita. Attenzione! Antonio, per me in questo momento alla Juve c'è un difetto.
Quale?
Molto grosso e va assolutamente corretto subito.
Qual è?
Abbiamo problemi di approccio alla partita.
I primi 20 minuti
ha giocato il Como, col Verona lo stesso.
Sono d'accordo con te.
Noi entriamo in campo e fino alla metà del primo tempo non ci siamo.
Ma secondo te chi gliel'ha chiesta questa cosa all'allenatore? Secondo te?
Di entrare in questo modo? Non penso nessuno.
No.
È l'allenatore.
No, chi gliel'ha chiesto ieri sera Motta? Chi gli ha fatto questa domanda? Guarda davanti a te.
Davvero?
Sì.
Allora, vedi, aveva ragione quello di prima che diceva che nella vita ci sono le categorie, insomma.
Esatto. Quindi... E noi siamo una sottocategoria. Le controcategorie, con le contropagelle di San Felici messe tutte insieme, siamo contro, ma a favore della nostra passione. Marco, noi ci risentiamo, adesso un po' di riposo. Guardati... Ah no, lunedì, Juve-Napoli. Antonio, voglio la pagella... Tu mi devi spiegare, in base al risultato, ai marziani, chi è Antonio, lunedì però. Ciao Marco, grazie mille, come sempre. Le contropagelle le troverete poi subito su Bianconera News, dalla prossima settimana, subito, calde, da mangiare, da aprire e da mangiare immediatamente. Siamo puntuali anche oggi, immagino, Yves. Sì, più o meno. E allora, doverosamente, ne ricordo di Super Totò Schillaci.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Paggio. E poi c'è Schillaci. Tradizia ancora di Totò Schillaci. E vedete l'entusiasmo degli azzurri. Tiro di grande.
grande potenza e precisione.
Grande potenza e precisione, la sintesi perfetta dei gol, dei momenti magici, non solo nelle notti magiche, di Totò Schillaci. Ho visto qualche dichiarazione che sta passando anche, che viene ripresa da Bianconera News, ricordando il nostro sito di riferimento per tutte le notizie juventine, con un taglio molto simile a quello di Tutto Juve, ma naturalmente con giornalisti diversi che scrivono sempre del nostro gruppo, proprio perché la somma poi di questa informazione ci porta a conoscere sempre qualcosa di più rispetto a tutto il resto. Grazie Totò, molti messaggi che mi arrivano anche in privato, molti che l'hanno conosciuto che non ci vogliono credere. Mi spiace non aver avuto il contatto di chi abita proprio nella zona di Totò, perché molti mi scrivono su Messenger, mi scrivono un po' ovunque. Io vi chiedo scusa, non è cattiveria, ho detto guarda, poi speriamo che non capiti mai un ricordo magari da chi vive il quartiere a Palermo, di chi ha visto ed è cresciuto con Totò Schillaci. Sarebbe davvero bello farsi raccontare Totò di tutti i giorni. Però è anche vero che abbiamo una redazione super attiva, devo nella circostanza ringraziare per come si è messo subito a disposizione il nostro Quintiliano, che ha recuperato il meglio delle informazioni legate a Totò Schillaci e che ce le presenta così in questo bellissimo e toccante podcast. Totò Schillaci, ciao!
Se n'è andato un vero e proprio simbolo del calcio italiano, Salvatore Schillaci per tutti. Totò ha perso la sua battaglia contro un brutto male, l'eroe azzurro delle notti magiche ai mondiali del 90, partito da Messina e approdato alla Juve, con una parentesi anche nell'Inter. Nato a Palermo, due matrimoni, tre figli, Totò si mette in luce a Messina sotto la guida di due maestri come Scoglio e Zeman. Proprio il tecnico boemo lo lancia con il giallorosso in Serie B, 23 gol all'attivo, questi gli valgono il passaggio alla Juve nell'89 sulla sponda bianconera di Torino. Nel primo anno Schillaci mette a segno 15 reti in 30 presenze, dando un contributo importante alla conquista di Coppa Italia e Coppa UEFA. Inevitabile la chiamata in nazionale da parte del CT Vicini per i mondiali del 90 in Italia. Totò all'inizio riserva di Carnevale, ma nella gara d'esordio contro l'Austria la svolta. Siamo sullo 0-0, lui entra e dopo 4 minuti con un colpo di testa segna grazie ad un cross di Vialli. Da allora scatta la favola di questo ragazzo siciliano, icona delle famose notti magiche azzurre, colonna sonora della rassegna iridata a firma di Gianna Nannini e Bennato. Insieme a Baggio, Totò trascina l'Italia in semifinale, poi persa contro l'Argentina a Napoli. Schillaci va a segno anche nella finalina per il terzo posto contro la Repubblica Ceca. Con 6 gol il giocatore vince il titolo di capocannoniere dei mondiali, con conseguente secondo posto nella classifica del pallone d'oro. Dopo 3 anni alla Juve, 36 gol in 132 presenze, Totò nel 92 passa all'Inter, 11 reti in 30 presenze, 2 stagioni nerazzurro, poi Schillaci lascia l'Italia e vola in Giappone nello Jubilo Iwata, squadra della Yamaha. Nel secondo campionato nipponico segna 31 reti. Nel 97 lascia l'Oriente e anche il calcio giocato, così scatta una nuova vita con partecipazioni a trasmissioni televisive come l'Isola dei Famosi, Quelli che il Calcio, per lui anche un ruolo d'attore nella terza stagione della serie Squadra Antimafia. Ma per gli amanti del calcio e non solo, Totò resta l'eroe delle notti magiche inseguendo un gol.
Questo è un ricordo di Radio Bianconera, Bianconera News, di Quintiliano, che, con cui mi complimento live in questo momento, perché molto bello il profilo tracciato, fresco, frizzante, vero, sincero, appassionato, e quindi solo su Bianconera News, solo i podcast di Radio Bianconera, così. Torniamo a parlare della partita, senza dimenticare questa triste notizia che abbiamo dato questa mattina. Lo facciamo col mister di Coppa quest'anno, è salito di categoria il nostro mister Iacolino. Ciao Salvatore, ben trovato.
Ciao direttore, buongiorno a tutti.
so che l'entusiasmo di una partita, di una vittoria, magari l'analizzeremo insieme, viene un po' smorzata dalla notizia della scomparsa di Totò Schillaci. Noi che viviamo nel mondo del calcio, Salvatore, tra l'altro porti il suo stesso nome, mi viene in mente in questo istante, rattrista, anche perché ti immagino davanti al monitor con i tuoi ragazzi, la tua squadra nel 90, dove eri la sera a guardare le partite, cosa facevi, in quale squadra allenavi?
Ma io avevo il settore giovanile della Juventus, adesso nel 90 forse avevo gli allievi nazionali, adesso non lo ricordo benissimo.
Comunque eri nella famiglia dove sei nato, cresciuto, hai proseguito poi per tanti anni. Ecco, cosa c'era da imparare da giocatori come Totò Schillaci, che arrivavano da altri serbatoi?
Ma guarda, intanto credo che per certi versi penso che sia stato un po' il simbolo di un certo tipo di calcio, no? Non trovi?
Sì. Però ascolto te con molto piacere, lo sai Salvatore, anche quando ti incrocio per strada, 2 minuti bastano per farsi raccontare il calcio e la tattica, quindi spazio a te.
Ti ringrazio. E mi rende molto molto triste questa notizia, proprio perché in Schillaci io vedo tantissimi ragazzi che iniziano a giocare al calcio, soprattutto al sud. Insomma si rivedono molto in Totò, perché sono ragazzi che giocano al calcio soprattutto per poter risolvere i loro problemi di vita, e Totò è stato in questo è stato veramente grande, c'è stato, e lui era una bella persona, guarda, al di là del calcio era una bella persona.
Quando lo vedevamo in televisione nel 90, ti aspettavi quel tipo di risposta?
No, devo dirti di no, perché così, ottimo giocatore, per carità, però fisicamente non ti dava l'impressione di poter diventare un grande giocatore, perché era un po' esilino, piccolo, però aveva talento, è stato un grande talento, e la voglia, la fame che aveva di arrivare ha fatto la differenza.
Salvatore, esistono ancora giocatori così, o bisognerebbe un po' insegnare questa dote, o la sia dentro o non la sia?
No, ce l'hai dentro, direttore, ce l'hai dentro. Questa è una dote che non si può insegnare assolutamente, la fame, la voglia di arrivare, sai, ci sono degli insegnamenti di vita che noi non conosciamo, ma al sud il 90% dei ragazzi che giocano al calcio è proprio per poter risolvere i loro problemi, questo è sicuro.
E questo fa molto la differenza, tu ne hai allenati tanti di ragazzi, sì, partono sì, quindi sì. Con questa... con questo valore aggiunto
questo fa la differenza, perché quando tu trovi un ragazzo al nord che ha giocato al sud per tanti anni, lo capisci subito che ha giocato in categorie diverse, che ha giocato in campionati diversi, perché hanno più fame, hanno più grinta, hanno più cattiveria, sanno come comportarsi nella vita di tutti i giorni, perché vogliono veramente arrivare.
Senti, un tuo ricordo di un gol, una caratteristica, chi era Totò Schillaci in campo? Dal punto di vista tecnico, con la tua chiave di lettura.
Ma era intanto un giocatore scaltro, furbo, sveglio, lui era molto intuitivo, in area di rigore era molto intuitivo, e poi questa sua rapidità, questa voglia di fare gol era veramente innata in lui, ce l'aveva dentro.
Eh sì. Non era sicuramente un falso 9, non era difficile trovargli una collocazione per una squadra con determinate caratteristiche.
Certo, era una punta vera, era una punta di non grande fisico, ma però che badava al sodo, lui vedeva la porta da ogni angolo dell'area di rigore, lui si girava e calciava in porta, era bravino anche di testa, aveva un po' di tutto, era abbastanza completo nonostante il suo fisico, ti ripeto.
Certo, mi sono dato un assist, Salvatore, non so se lo consideri tale anche tu. farebbe comodo con quelle caratteristiche, cioè cosa ha di simile o di diverso da Vlahovic che vediamo un po' in difficoltà, esagero a dire in difficoltà, mantiene sotto traccia il proprio nervosismo quando non segna. Bravo ieri nel dare un assist per Nico Gonzalez. E un tuo giudizio, cosa aggiungeresti a queste tre fotografie?
Non lo so, guarda, Vlahovic, non puoi dire che non sia un grande giocatore, perché ha tutto per essere un grande giocatore, però molto probabilmente non ha non è abbastanza freddo quando arriva davanti alla porta. Incomincia a pensare, è questo che fa la differenza. Per un attaccante, quando arriva davanti alla porta, il pensare che sta facendo gol o che poi potrebbe, non so, provare una grande emozione, ti frega, devi essere freddo. A lui manca un po' di freddezza negli ultimi metri, molto probabilmente questo dovrà farsela con l'esperienza.
Cosa paga quindi? Anzi, ti chiedo, tu hai questo giocatore a disposizione, mister Salvatore Iacolino, che adesso le guarda, le analizza, e la Champions, intanto ti ringrazio pubblicamente per la gentile concessione di queste tue consulenze tecniche, no, sulla partita, quindi mi sono inventato questo discorso legato alla Champions, sperando di poterne fare tante con te in diretta il giorno dopo. O con Paolo Rossi, visto che le trasferte le seguiremo direttamente in loco. Ti chiedo, mister Iacolino, oggi arriva l'allenamento, vede Vlahovic, fai complimenti a tutti, immagino, per la vittoria. È una vittoria, ha un significato questa vittoria, partire bene in Champions, perché qualcuno mi dice sì, però ricordatevi il PSV, no? Cioè, qualcuno già lo dice. Mister Iacolino, a Vlahovic, cosa fa? Lo prende da parte, gli fa delle esercitazioni particolari al di là del defaticante. Lo mette al muretto a fare tecnica, a tirare in porta? Cosa faresti con un giocatore come lui?
No, assolutamente no, secondo me lo offendi. Sì. Io gli farei soltanto capire che è sulla strada giusta, che deve soltanto impegnarsi e giocare con l'entusiasmo che ha, perché io sentivo un discorso di Motta l'altro giorno che diceva che questo è un giocatore che ha grande entusiasmo, quando arriva al campo trascina gli altri, questo è importante, questo è molto bello, è da parte di Vlahovic. E cioè, io non direi assolutamente, non lo offenderei mettendolo davanti a un muretto per calciare, perché è un'offesa per un giocatore così, però gli direi di migliorarsi giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, e deve quando è lì davanti alla porta di essere più freddo, di pensare meno al gol, che poi tanto arrivano, perché io sono convinto, non è forse un grandissimo giocatore, però è un buon giocatore, questo è sicuro.
È adatto a questa rivoluzione voluta da Motta?
Io credo di sì, perché fra tanti giocatori un pochino compassati e bravi tecnicamente, un giocatore d'urto, un giocatore di carattere, di temperamento come lui può far bene in questa squadra. Io sono convinto che deve sbloccarsi, deve cominciare a fare dei gol e poi non la smette più. Ti ripeto, non è un grandissimo giocatore perché non ha grandissime qualità tecniche, però
Salvatore, cosa gli manca?
E gli manca un po' di qualità, sicuramente un po' di qualità.
E quella non la trovi cammin facendo, giusto? No, cioè non puoi migliorarla tanto.
La puoi migliorare, sicuramente la potrai migliorare, col tempo la migliori, con gli allenamenti, con l'impegno, ma soprattutto con l'aiuto dei compagni, quando ti servono palle giocabili, insomma con i giri contati, quando i cross sono fatti bene, tutte cose importanti, e giocare con dei giocatori fuori, vedrai, secondo me potrà avvalersi di Cobb Myers, che potrà dargli una grossa mano a fare dei gol quest'anno.
Ne sono convinto anch'io. Lo chiedo a te come se lo chiedessi a sottoscritto: mi spieghi la scelta di McKennie, poi risultata vincente al di là del gol, Cosa gli ha dato di più al di là del gol? Ripeto, io non guardo i gol. A me chi dà un assist, anche come Vlahovic per Nico Gonzalez, vale quanto un gol, perché sei stato lucido e non testardo a proseguire magari a sbagliare. Un attaccante o un difensore, la stessa cosa, in quella situazione. Che cosa, a parità di condizione, McKennie invece di qualsiasi altro, perché?
Ha pensato che le qualità di McKennie fossero adatte a questa squadra. Una squadra un pochino compassata, secondo me, con giocatori non veloci e di poca gamba. McKennie è un giocatore che ha gamba e ha corsa. Molto probabilmente avrà visto in lui un giocatore che può dargli una grossa mano in questo centrocampo. Un po' diverso dagli altri.
Tanto per far capire, gioca chi può dare qualcosa di più in quella partita. Salvatore, un'ultimissima battuta. Ildiz.
Lui l'ha sempre fatto, anche a Bologna.
A Bologna, è vero.
Ha sempre alternato un po' tutti, li ha sempre fatti giocare tutti. Questa è una sua grande qualità, per tenersi buono.
Rischia tanto? Rischia tanto facendo così un allenatore?
Rischia quando tieni fuori i Danilo, ecco.
I Douglas Luiz, i fagioli.
Quando tieni fuori per tanto tempo giocatori di un certo spessore, poi rischi. Come è successo a De Rossi.
Ricordiamo, non l'abbiamo ancora dato.
Uno mi toglie dalla testa che in settimana gli scontri con i Cristante, i Mancini e così qui hanno pesato molto.
Se li voleva far fuori e lo hanno fatto fuori, mi stai dicendo? Funziona così? Io capisco il tuo ragionamento.
Così, però ha pesato molto anche questo, sicuramente.
Assolutamente. Una parola su Ildiz, me la spendi? E poi ti saluto. È un giocatorino o è un giocatore che gioca alla Juventus che è a Torino?
Ildiz farà molto meglio in Champions, perché lo conoscono meno, perché gli concedono degli spazi, e se lui ha spazio è tremendo. Se gli concedi degli spazi, Ildiz è un grande giocatore. In Italia hanno imparato a conoscerlo, lo marcano, lo buttano giù, non lo fanno giocare.
Lo tengono lontano dall'area, dalla zona tiro.
E ha trovato lungo, ha trovato duro finora in campionato. In Champions, io ho visto ieri, gli hanno concesso molti spazi, e se gli concedi degli spazi, questo è veramente molto bravo.
Senti, il direttore di Radio Bianconera, che ogni tanto incroci, che oggi stai ascoltando, si è sbilanciato su questo giudizio. Mi dici solo sì o no, ne parliamo la prossima volta. La Juve farà... darà il meglio di sé più in Coppa che in campionato.
Sono pienamente d'accordo, direttore, pienamente d'accordo.
E allora ne parliamo la prossima volta, i motivi che spingono entrambi, il mister, certo, e il vice del mister in questo gioco che facciamo dopo la Champions, ci spiegherà le ragioni di quello che poi ci potremmo sbagliare o anche no su questo giudizio. Una Juve europea, una Juve da Champions, chissà, la sua bella sorpresa. Di questa Super Champions Extra Large. Grazie mister, sì. Salvatore Iacolino, alla prossima di Champions qui.
Ciao,
su Radio Bianconera.
Grazie
Salvatore Iacolino, che aggiunge qualità al nostro attacco, difesa, centrocampo, radio.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati, ben ritrovato, torna anche alla base il nostro Luca, che oramai mi ha detto concentrato oggi su un ricordo molto legato alla figura di Toto Schillaci. Dove leggiamo il tuo articolo, Luca, così ti lancio subito.
Va bene.
Dove? Va bene, cos'è? Va bene.it?
Va bene.it, chiocciola la Webstar.
Ok, no, dici bene l'indirizzo.
La Webstar, cioè il nuovo
la Webstar.it, giusto? Sì. La Webstar.it, leggete, perché i nostri tecnici qui mi vogliono prendere la sedia prima o poi. Anche Yves, lì che fanno, magheggiano. vogliono diventare direttori. Allora per diventare direttori ne dovete mangiare, eh? Ne dovete fare di strada. Intanto lui ha cominciato a venire a piedi da casa fin qua a fare strada sulla webstar.it, quindi un piccolo articolo con qualche ricordo di... Tu eri piccolino, l'hai conosciuto?
Io l'ho conosciuto molto molto poco, sono del 99, quindi diciamo che l'ho dovuto riprendere.
Sei vecchio, l'hai dovuto riprendere. Sì. Cosa ti ha colpito di più? Cosa metti in evidenza in questo tuo primo articolo?
Io, guarda, ti dico...
Piccoli giornalisti
crescono. Sono innamorato di Baggio e l'attaccamento dei due è qualcosa di unico, qualcosa che va oltre il calcio, oltre i calori... E ti fa venire i brividi proprio, è una roba allucinante.
Bello, leggetelo e vediamo se vi fa venire i brividi o se scrivete qualcosa. Quindi la webstar.it, piccola collaborazione che ha con un bel sito che tratta ancora di gossip, di notizie, d'attualità, e noi vi invitiamo anche ad ascoltare su Bianconera News, di riprendere ascoltando questa puntata il podcast di Quintiliano su proprio Totò Schillaci, bello, frizzante, sincero, passionale. L'abbiamo fatto ascoltare poc'anzi, prima nel corso del secondo blocco. Siamo entrati nel terzo blocco, il blocco del mercato, quello del mercoledì, ma anche un'analisi a 360 gradi su quelle che sono state le partite di ieri. Il diavolo zoppica, il diavolo era passato in vantaggio, ho visto amici commentatori già lì proiettati a Monaco, già prenotavano per Monaco. Per Monaco rivolgetevi all'avvocato Durante, perché lui ha lo slogan dall'Allianz all'Allianz, ve lo ricordo, e poi lo sentiremo nei prossimi giorni. Manteniamo i piedi per terra, come ci dicono dalla suite di Twitch, casa tua, tu abiti lì, no? Twitch.
Sì, tutti i giorni torno a casa.
E... quanto pagate d'affitto?
È gratuito.
È gratuito?
Totalmente gratuito.
Ma perché ci hanno venduto Calulu? Se regge un affarone, perché comanda tutto lui, il boss. Per me certi giocatori che si presentano così, ex calciatori come... io gli ho voluto bene, poi è un po' grezzone anche lui, un po' duro, come... Come si chiama l'attaccante, l'ex attaccante?
Mister No Good?
No Good.
Mario Mandzukic, Super Mario.
Ma no, del Milan.
Ah no, Ibra.
Ibrahimovic.
Ma no,
Mister
attento. No Good è chiaramente uno.
È sbagliato, risposta sbagliata, non stai attento dalla stanza Twitch. Ci hanno venduto perché comanda lui, Ibrahimovic, no? Anche lui No Good, erano, cioè io ero sempre confusi a volte. No Good ha risposto a Boban, hai sentito come ha risposto? Duro, io qui faccio... Sono il boss, sono tutti alle mie dipendenze. Peccato che fosse al mare, che fa gli spot, che balla il liscio, la dance negli spot televisivi, eccetera. E il Milan intanto arranca. Brutto esempio. Ce l'hanno venduto perché hanno preso quegli altri nomi e ce l'hanno venduto anche a poco, cioè ce l'hanno dato in prestito anche a poco. L'avessimo fatta noi una roba del genere, sarebbero tutti addosso a... l'artefice di questo regalino che normalmente non ci hanno mai fatto. Quindi grande prestazione, a me ieri sono piaciuti Calulu, Locatelli, Kubmaines, cioè a me piacciono quei giocatori che non devono segnare, che devono fare delle cose che ad occhio nudo gli altri non fanno. Cambiaso è stato in copertura, diligente, bravo, poi si è spostato e poi sono arrivati a ruota anche tutti gli altri. Vlahovic ha patito il fatto di non segnare, non dico se lo sarebbe meritato, ci ha provato, ma quella maglia pesa 50 kg, come ci ha detto il tifoso Curva Sud, storico della Curva Sud, Lorenzino, e poi Nico Gonzalez, perché lo chiederemo anche a Nicolò Ceccarini tra poco, quindi tra poco andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web con Nicolò Ceccarini tra poco, gli chiederemo se vede delle differenze tra il suo Nico Gonzalez e il Nico Gonzalez alla Juventus. Giocare un po' più a campo aperto in Europa, squadre aperte, aiuta. Io mi ricordo molto impreciso, gli chiederemo questo tra poco. Se vi vengono anche altre domande, fatele e gliele riferiremo. E per chiudere, vi ricordo, ultimo blocco, la bacchetta. Sicuramente nel 90, forse faceva già qualcosa nel mondo del calcio, quindi ci faremo raccontare qualcosa di curioso anche di Totò Schillaci. Entriamo allora, ce l'abbiamo già? Entriamo nella redazione di Tutto Mercato Web. Buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti.
Eccoti, ciao Nicolò. Ciao Nicolò.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Con te naturalmente allargo un po' l'occhio, no? Il campo di veduta, poi torneremo anche su un tuo ricordo, immagino che ti faccia piacere ricordare, certo, anche da tifoso azzurro all'epoca, Totò Schillaci. Ti chiedo però inizialmente, non l'abbiamo ancora trattato, un po' la panoramica su questa prima edizione di Champions, come l'avete trattata voi di Tutto Mercato Web, come... cosa ti è sembrata al di là dei risultati? Cioè, io ho visto ieri sera questo Bayern, anche il Bayern rientrando dopo la partita, era lì che ha rischiato il pareggio. Ho detto no, non dirmi che pareggia, perché vinceva 3-2, mi sembra, qualcosa del genere. Poi è finita 2-7-0 forse, o qualcosa di simile.
Ci dobbiamo ancora, Antonio, abituare a questa nuova formula, diciamo così. Ancora dobbiamo prendere un po' le misure, soprattutto non adesso, ma quando ci saranno anche le classifiche con i punteggi, no? Vedremo un po' quale sarà la suddivisione. È una sorta, no, di campionato d'Europa, in realtà ormai lo possiamo definire tale, quindi...
A te piace l'idea di questa classifica tutti insieme? A me sì, mi eccita. Ieri sera volevo
allora,
vedere...
Allora, io devo dirti la verità, devo prendere un po' le misure, nel senso, inizialmente, quando è stata fatta la nuova formula della Champions League, avevo delle forti perplessità e dei forti dubbi, perché, sai, quando sei abituato a una cosa che magari anche può funzionare, no, la fase a gironi, poi ci sono gli ottavi, i quarti, cioè, invece, una super classifica come questa, naturalmente, è qualcosa... di originale. Io credo che anche l'UEFA stessa sia molto curiosa di vedere quali saranno poi i risultati di questa prima stagione fatta con questa nuova formula, perché poi ricordiamo una formula che riguarda anche l'Europa League, una formula che riguarda anche la Conference, quindi comunque sia è un qualcosa, diciamo, di allargato. Ecco, quindi ti dico, sto prendendo le misure, però è evidente che ormai è diventato, cioè il famoso, no, campionato d'Europa comincia a delinearsi sempre di più, perché quando ci sono, insomma, tutte queste squadre, c'è, cioè, una classifica, è chiaro che diventa qualcosa di diverso rispetto a una fase a gironi e a dei raggruppamenti. Qui un po', no, in tutti contro tutti, a seconda naturalmente del calendario, forse più o meno fortunato, più o meno sfortunato, però poi ci sono anche lì, no, il ranking delle squadre, no, che ci sono una posizione e altre e via scendere. E quindi hai ragione, è sicuramente un qualcosa di stuzzicante che devo ancora, diciamo, inquadrare in maniera definitiva, però la partenza ci ha dato già delle belle sensazioni, questo è vero.
Certo, senti, ti lascio commentare le prime pagine di oggi, poi anche tutti i temi che abbiamo ripreso da Tutto Mercato Web. Milan fischiato, Mago Juve con la foto di Yıldız è un gol storico alla Del Piero. L'Inter fa il test City questa sera, il Bologna e quella voglia di stupire ancora. Certo. Cosa ti ha colpito di più di questa giornata italiana, ma allargandola anche alle altre? Sei visto highlights?
Mi ha colpito soprattutto il momento, no, del Milan, perché poi naturalmente uno può anche perdere le partite, però c'è qualcosa che non funziona in questa squadra, perché non si riesce a vedere ancora la mano dell'allenatore, questo è abbastanza preoccupante, vedo dei segnali anche così di nervosismo in generale, no?
Anche le risposte, chiaro, di Ibrahimovic, o no?
Quindi quando naturalmente poi i risultati non arrivano, però d'altra parte la scelta è stata fatta principalmente dalla società, quindi la società è la prima che quando decide di andare in una direzione poi deve difendere quella direzione. Devo dire che è arrivato un po' di scetticismo, no, Fonseca, sulla panchina del Milan, quindi già questo secondo me non è stata un'ottima partenza, anche se poi, voglio dire, avranno ponderato bene chi prendere come allenatore, ma io ti dico, la sconfitta di ieri è una sconfitta pesante soprattutto per il modo con cui è arrivata. Ora c'è il derby e io non lo so, se Fonseca dovesse perdere la partita di domenica con l'Inter, io credo che qualcosa potrebbe anche...
C'è Allegri pronto, no?
Esatto, vai, mi ha tolto le parole di bocca, perché guarda, io Allegri stamani mattina avevamo avuto l'indicazione che potesse essere un'ipotesi anche per la panchina della Roma, perché facciamo un po' di riepilogo.
Saltiamo, no? Saltiamo sulle panchine. A te va sempre bene il lavoro come direttore Tutto Mercato Web, perché vai a nozze.
Insomma, diciamo, quando ci sono le brutte notizie, però mi dispiace, anche se dobbiamo darle, no?
Io ti faccio i complimenti perché hai una sensibilità giornalistica importante. ma riesci anche a colorare questi momenti, queste discussioni di semplice mercato con una umanità pazzesca. Quindi davvero lo sai che la stima che Bianconera, Radio Bianconera, anche per uno come te, al di fuori del lavoro.
No, ma io ti dico, mi dispiace per Daniele De Rossi, perché...
Cos'è successo lì, direttore? Dimmi, racconta, io so poco.
La sensazione che forse qualche... Non vorrei che ci fosse stato qualche problema, no, tra l'allenatore e la squadra, e che la proprietà abbia fiutato questa situazione. Però De Rossi è uno vero, è uno che comunque non si è mai tirato indietro di fronte alle sue responsabilità. Poi se ha fatto qualche errore ci sta, però paga con serenità, se possiamo usare questo termine, nel senso che lui è un cuore giallorosso, e quindi per questa maglia, per questa società, avrà dato tutto e di più. Poi però un conto, no, è fare il giocatore, un conto è fare l'allenatore. L'anno scorso, quando è arrivato al posto di Mourinho, no, era cambiato tutto. E questa, però, nelle ultime partite, considerate le ultime dell'anno scorso e le prime di quest'anno, purtroppo per lui non sono arrivate le vittorie. Il calcio è questo, però credo che se hanno fatto questa scelta, evidentemente hanno avuto i loro motivi. Però De Rossi credo che possa star tranquillo, perché uno che ama la Roma come lui avrà dato tutto. Purtroppo a volte, voglio dire, le ciambelle non escono tutte con il buco, quindi non è facile essere, no, profeta in patria, come si dice.
Anche tutto il mercato web ci sta indicando la strada che potrebbe prendere la Roma a breve, giusto?
Ormai è fatta, arriva Juric.
Arriva Juric? Ah, vedi, tutto il mercato web, sempre sul pezzo, immediatamente.
Infatti, guarda, lo dicevo prima, quando siamo partiti larghi da Fonseca, siamo arrivati a De Rossi per dire che Allegri poteva essere un'idea per la Roma, che però ha deciso immediatamente probabilmente ha capito che Allegri potrebbe anche pensare a qualcosa di diverso, e quindi in questo caso il Milan, e quindi hanno deciso poi di prendere direttamente Juric. Juric sarà l'allenatore della Roma da ora fino alla fine della stagione. Stiamo cercando di capire se farà un contratto di un anno con opzione, oppure se farà un contratto secco, e Allegri può diventare un'ipotesi, secondo me, per il Milan, quindi per chiudere un po' il cerchio, ecco, delle panchine traballanti, ecco.
Ecco, allora, dal punto di vista giornalistico centrate le strategie, ma dal punto di vista societario sono strategie accettabili da parte dei tifosi? Cioè, quella di allontanare De Rossi, che è una bandiera, o forse le bandiere poi danno sempre un po' più fastidio alle proprietà meno coinvolte emotivamente. Il Milan, che ha sempre, anche la loro tifoseria, pizzicato abbastanza, cioè se cambiamento ci deve essere... saremmo dovuti andare su Sarri, io li sento nei salotti, su Sarri, su Thiago Motta, su non so quale altro nome si facesse fino a poco tempo fa. Adesso ci sarebbe questo ritorno di fiamma. Io non sto scaricando Allegri come per dire via dalla Juventus, è diventato scarso. Dico che ha i pregi e i difetti che anche noi alla Juventus abbiamo capito che aveva. Come le legge il direttore di tutto mercato web? Eventualmente questo ritorno è l'arrivo di Juric in un club come la Roma.
Francamente, Juric ha fatto bene negli anni anche a Torino, tutto sommato, insomma, la squadra non era clamorosamente forte, però lui ha portato a casa dei risultati. Francamente, ecco, sono sorpreso della scelta di Juric, cioè sono contento per lui, ma allo stesso tempo sorpreso, perché non pensavo, ecco, che ci fosse, perché chiaramente se tu pensi che esoneri stamattina De Rossi e dopo 4 ore a Juric, evidentemente c'è proprio un progetto studiato, no, come dire, cioè,
aspettiamo che scoppi la bufera.
No, o quantomeno erano già, naturalmente noi sappiamo le cose un po' in ritardo, però evidentemente quando i Friedkin sono arrivati a Roma avevano già pensato che forse la soluzione migliore era interrompere il rapporto con De Rossi, e la prima soluzione utile per loro, che hanno naturalmente pensato, è Juric. È un po', voglio dire, per Juric questa è una grandissima occasione, un po' come lo è stato per Marco Baroni alla Lazio, no? Cioè allenatori che hanno fatto bene con altre squadre e che oggi si ritrovano di fronte la possibilità di andare a lottare per obiettivi molto più ambiziosi. È successo a Baroni, no? Che quest'anno è diventato allenatore della Lazio, tocca ora a Juric che diventa allenatore della Roma. Poi sai, le proprietà straniere hanno, secondo me, anche un modo di interpretare le cose in maniera diversa rispetto... cioè, noi, Antonio, che siamo un pochino più anzianotti, mettiamola così, ci ricordiamo bene gli anni 90, no?
Molto.
Le proprietà tutte italiane, ovviamente la famiglia Agnelli a Torino, Berlusconi al Milan, Moratti all'Inter, insomma...
Nel 90 chi c'era a Firenze?
C'era Cecchigori in quel
Cecchigori, anni. Era già Cecchigori.
Anzi, Cragnotti, no? Voglio dire, presidente Sensi alla Roma, quindi c'erano, diciamo, delle proprietà prettamente, no, italiane, di imprenditori italiani collocati, che erano anche molto, molto legati alla squadra, anche da tifosi, no? Comunque si avevano una passione anche particolare, quindi oggi il discorso è cambiato e quindi, insomma, è più difficile anche, no, per certe bandiere stare dentro questi club, però questo non significa che se uno è dentro o fuori sia giusto o sbagliato, conta il risultato, però magari hanno un pochino più, come posso dire, c'è più razionalità e meno istintività in certe situazioni. Ecco.
Certo. Senti, hai parlato di anni 90, gli anni 90 di Totò Schillaci.
Sì, guarda, mi spiace tantissimo per quello che è accaduto a lui, anche perché, insomma, voglio dire, sicuramente è stato un dolore che ci ha colpito tutti, perché ci ricordiamo Italia 90, come tu hai detto, quindi il giocatore che comunque ha fatto tanti gol, io mi ricordo, insomma, quel mondiale, lui, Baggio, vabbè, poi c'era tutto il resto della squadra, insomma, è un calciatore, noi abbiamo raccolto anche dei pareri su tutto il mercato.
Io qui davanti a me, addio di Schillaci, saluto poi di molti club.
Sì, anche Beppe Bergomi, che comunque ci ha fatto un bellissimo ricordo, insomma, umanamente è una persona che è stata molto apprezzata, poi vabbè, il giocatore, cioè quell'anno lì del mondiale, mi sembra che con l'Eventus avesse vinto la Coppa UEFA, la Coppa Italia e più aveva fatto 15 gol in Serie A, più il campionato, più la convocazione per il mondiale, no? Quindi, insomma, tutto sommato si era tolto, ce lo ricordava Angelo Alessio, si era tolto veramente le grandi soddisfazioni, quindi il calciatore ha fatto sempre tanti gol e che ovviamente in un momento come questo di grande dolore non possiamo che essere vicini ai familiari. Ecco.
Tu hai un aneddoto, un ricordo, un articolo?
Ma allora, guarda, aneddoti particolari no, ti dico, però quel mondiale lì è stato anche il mondiale di Totò Schillaci.
Ci fece impazzire. Quindi, per me è di Totò Schillaci, se tu devi dirmi, come l'82 di Paolo Rossi, e non dico di tutti gli altri, però al di là della classifica cannonieri,
sì,
al di là
lui di Baggio, dai, perché Baggio, c'era quel Baggio, diciamo così, che era, no, stava venendo fuori in tutta la sua grandezza, quindi... insomma, sì, quel mondiale lì loro sicuramente.
No, il personaggio un po' alternativo, no? Quello che entrava anche in campo, se non sbaglio, con l'Austria entrò, giusto? Comunque, sì, il personaggio da cui ti aspettavi, in qualsiasi momento lo mettevi, faceva magia, regalava qualcosa che gli altri già facevano in campo.
Sì, insomma, purtroppo oggi siamo qui a parlare di un ricordo. Non possiamo fare altro che mandare un
purtroppo
grosso abbraccio, ovviamente.
Anche perché non l'ho ricordato fino adesso. Io ci ho fatto un viaggio raccontato con Torricelli, con lui, una serata in un club della Basilicata. Cioè, 5 ore in macchina sono state devastanti dalle risate, per le risate. Perché era veramente un soggetto. Stava al telefono, rispondeva, ascoltava l'autista, dava indicazioni, voleva fumarsi la sigaretta, scendeva, faceva la battuta, firmava autografi, cioè era tutto quello che vedevamo in una partita, però in ambito...
Poi sai, è bello ricordare il percorso che ha fatto, no? I tanti anni a Messina che poi l'hanno portato a fare il grande salto, sì, che lui poi ha vestito la maglia della Juventus, ma anche quella dell'Inter, quindi c'è, cioè, comunque sia, insomma, c'è stato un percorso, no? Anche dal punto di vista della crescita. Non è che
quei percorsi che piacciono a quelli che sognano di diventare calciatori e che non abitano nelle grandi città o non hanno grandi possibilità, Nicolò.
È vero, no? È proprio così, quindi, insomma, voglio dire, chi è partito, no, dal basso e poi è arrivato in alto, e questo è sempre un grande merito per una persona, per un calciatore, ma in generale nella vita e nello sport.
E allora, tutto mercato web, tutto definito, Ivan Juric è il nuovo allenatore della Roma, manca solo l'ufficialità, ma se ce lo dice tutto mercato web è ufficiale. Si parlava di contatti per Juric, quindi la storia dice che tutto mercato web arriva come sempre prima. Tanti ricordi di Totò Schillaci e poi torniamo indietro a ieri sera, 18:45, a quel Pinturildiz. Ti piace il titolo
Pinturildiz? Sì, ora sai, naturalmente i paragoni sono sempre un po' pericolosi, no? Però il talento di questo ragazzo e la personalità c'è tutta, ecco, quindi ieri in questa vittoria ci ha partecipato anche lui, no? Quindi comunque si è segnato un gol importante, e credo che il fatto che la Juventus abbia rinnovato il contratto e gli abbia dato anche quella maglia sia un segnale su quanto si creda.
La 10 ne ha parlato, lo abbiamo sentito anche ai nostri microfoni ieri sera dopo la partita, ma volevo chiederti, sono un po' cattivello adesso prima di salutarti, sì, un giudizio su Nico Gonzalez.
Nico Gonzalez è secondo me un giocatore molto forte tecnicamente, quello che gli è mancato un po' per diventare veramente un giocatore formidabile è la continuità di rendimento.
Mi stai parlando di quanti anni alla Fiorentina? Di quante partite?
No, poi sai, la Fiorentina ha avuto anche dei problemi fisici, per cui lui c'è stato, ora non mi ricordo bene se 2 anni e mezzo, 3 ora.
Sì? Che problemi? Che problemi? Ricordaceli,
no,
perché.
No, problemi fisici, magari piccoli, cioè infortuni muscolari che ci sono stati, voglio dire che, sì, che l'hanno tenuto fuori. Cioè lui, ti ricordi, doveva andare al Mondiale, purtroppo si è infortunato, questo ha cercato, sì, di recuperare, poi alla... Però è un giocatore che ha una qualità enorme. Ecco, e se trova la continuità di rendimento è chiaro che diventa un giocatore esposto di equilibrio.
Il gol di ieri sera ti è sembrato giusto, normale, anormale? Il suo?
Diciamo è un gol che gli serviva secondo me per entrare nel mondo Juventus.
E a Vlahovic
perché cosa... i gol a volte naturalmente ti aprono le porte in una certa maniera e ti aiutano, e quindi sicuramente questo gli darà una grossa mano sia dal punto di vista anche della fiducia e soprattutto anche per poter cominciare, voglio dire, a incidere in maniera maggiore.
Questa senta, mi dia un consiglio anche al suo amico Vlahovic, per favore.
No, dateglielo voi, voglio dire, insomma,
no, me lo dia lei, me lo dia lei.
Ricordo, quindi a maggior ragione è un ricordo un po' lontano, quindi non lo so, sai, centravanti quando non segna è un grosso problema, e io credo che Vlahovic abbia delle qualità, però cioè, giocare nella Juventus non sia facile, e quindi lui ora però è arrivato da un po' di tempo a questa parte, quindi non è che lo conosce bene, no, questo ambiente, quanto magari anche si aspettino da lui, deve cominciare a fare più gol, c'è poco da fare, perché altrimenti diventa difficile.
Grazie Nicolò Ceccarini, grazie al direttore di Tutto Mercato Web. Ci aggiorniamo.
Ciao direttore, un abbraccio.
Ciao. Bella chiacchierata con tutti i temi d'attualità, perché prima arrivano da Tutto Mercato Web. Ricordo di Schillaci, Juric, allenatore della Roma, Allegri che si avvicina al Moalmo, al Milan. Poi li voglio sentire, i miei amici milanisti, adesso che offrirà un gioco sicuramente bello, affascinante, pratico, però serviva quello in quel momento. Vedremo. Mister, eventualmente buon lavoro, ma non prima dei match con la Juventus.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, ultima mezz'ora, ultimo blocco di Cose di Calcio di questo mercoledì 19 settembre. Si avvicina, vireremo sulle notizie da domani che ci porteranno a Juve-Napoli, appuntamento alle 18, sabato sera allo Stadium. Intanto piccoli passi in avanti per Allegri verso il Milan, si aspetta il derby. Se Fonseca non sbarella e magari oggi all'allenamento ne dice... 2 a chiunque, magari anche alle persone sbagliate, perché sono pronti tutti, puoi andare in sede. Ricordiamo l'esonero con sostituzione immediata, quindi era già pronto, il fuoco era caldo, le dichiarazioni di Totti di questi giorni ci fanno capire che sapeva quello che stava capitando, ovvero De Rossi va a casa, lascia Trigoria, arriva immediatamente per la seduta del pomeriggio Juric, chissà se si porta dietro anche il suo vice Paro, che già era con lui al Torino. Poi, tutti vogliono piazzare Allegri di qua e di là, ma sono pagati? Mi chiede un nostro radioascoltatore. No, è che le dinamiche del calcio sono più semplici di quanto immagini, caro amico mio juventino. Lasciamo questo messaggio, ci spostiamo su Bianconera News con Yıldız, tripudio di consensi per il turco. Yıldız illumina con gol alla Del Piero, Motta e McKennie, notte da mago e da maghetto. Bello, bello l'editoriale e il titolo di Enzo Marangio. Addio Schillaci, da Messina a eroe della nazionale, passando per la Juve. nel weekend calcistico, quinta giornata di campionato, in tutti i campi si onorerà, si ricorderà la sua figura con un minuto di silenzio ufficiale decretato dalla Lega Calcio. Attenzione, perché di questo rimbalza, non ne abbiamo parlato con il direttore Ceccarini, ma attenzione perché dalla Inghilterra avviso per la Juve, l'Arsenal insiste per avere Vlahovic. Immagino metà dei radioascoltatori che diranno che sia vero, speriamo che sia vero, mandiamolo via, vendiamolo a gennaio. Vi ricordo che da qualche settimana si sta parlando del rinnovargli il contratto, prolungarglielo con altri parametri. Accetterà, non accetterà, capirà, vorrà restare, si creerà questa opportunità via anche Vlahovic, chissà. L'Arsenal resta sulle tracce di Vlahovic dopo il tentativo fallito 2 anni fa, quando il serbo scelse la Juve. L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra e magari lei ce lo può, non lei, il tecnico, è già lì pronto a rispondere. Lei, la bacchetta, giusto? Ciao Alessandra, buongiorno.
Ma buongiorno, come siamo?
Allora, sento due voci. Gocce d'acqua fuori, ma il cuore triste per la morte di Totò Schillaci, ma anche pieno di entusiasmo dopo la vittoria di ieri sera. Solo perché siamo partiti bene, solo perché ha segnato Yıldız, solo perché abbiamo messo da parte un po' di così cose negative, o no? O sono troppi gli aspetti positivi, Alessandra?
No, non sono troppi gli aspetti positivi, però bisogna evitare l'esaltazione.
Questo
perché la
partita
sempre. Di ieri sera è stata esattamente come le prime due, nel senso che avevi contro letteralmente nessuno, non hanno opposto nemmeno la minima resistenza.
15 minuti un po',
ecco,
in crisi,
a parte il primo quarto d'ora, ma poi basta. Hanno fatto esattamente come ha fatto il Verona, per dire.
Come? Su questo sono d'accordo con te.
I colleghi di Sky dicevano che sì, sapevamo che la difesa non era loro forte, però qui siamo a dei livelli che non sono all'altezza di questa competizione.
Ecco,
veramente imbarazzanti.
Alessandra, proprio sulla formula, no? Perché ho letto qualche giudizio, io sono curioso, a me i cambiamenti spaventano un po', però li guardo con un'apertura mentale doverosa, necessaria. Quindi non so ancora dirti se la perfezione, se si può perfezionare, forse sicuramente. Però sentivo anche però, cioè, sentivo già però, i mugugni. La Dinamo Zagabria che perde 9-2, una competizione come questa non si può permettere queste partite tra grandi e piccoline. Ma è sempre capitato o no?
Allora, è sempre capitato. La differenza fondamentale però, che mi pare che la stragrande maggioranza della gente non abbia capito sul format,
sì,
è che se tu perdi una partita 9-2 qua, cioè mentre, allora, mettiamola così, mentre quando c'erano i gironi, perdere una partita 9-2 o perdere una partita 1-0 era più o meno la stessa cosa, ok?
Sì.
Perché la differenza reti era un parametro molto secondario. Adesso, invece, la differenza reti è un parametro primario per la classifica, ok? Quindi se tu perdi 9-2... anche se vinci le partite successive poi, ok, è molto difficile che tu riesca a recuperare. Perché? Perché banalmente, se gli altri vincono anche loro in maniera normale, 1-0 o quello che è, ok, tu comunque sei fuori, perché hai una differenza reti che è paurosa. Allora, per capirci, la Juve, dopo la partita di ieri sera, che è oggettivamente il massimo che si possa fare, ok? Il massimo che la Juve può fare in questa competizione, ok? Perché hai vinto 3-1, non andrai a vincere le partite 5-0, mi spiego?
Sì.
Salvo trovare, vabbè, per carità, ti può capitare la squadra a materasso, però non mi pare che le prossime siano così scadenti da giustificare risultati di quel tipo, ok?
Sì.
La Juve in che posizione è di classifica?
Non ancora
quarta,
ok.
e non quarta da sola, a pari merito con Real Madrid. Ok? Dopo che hanno giocato solo in 12 e tu hai fatto una prestazione che è il massimo che puoi fare.
Allora, cioè tu dici una buona prestazione 8... appiattisce la tua classifica però, con questa formula, tutti insieme?
No, non è che una buona prestazione appiattisce la tua classifica, è che se qualcuno vince con una differenza, allora è che allora la cosa peggiore che ha detto Thiago Motta ieri sera è stata: ah, non mi interessa del gol. No, sbagliatissimo, perché ogni gol che prendi è un grosso svantaggio per te. La Juve, se non avesse preso quel gol lì, sarebbe seconda.
Sarebbe seconda.
Non quarta.
Certo, però anche la Juve avrebbe potuto... Beh, intanto ti fa capire che il PSV è più forte, molto più forte della Dinamo Zagabria.
No, non poi... è molto più forte, non diciamo cavolate.
Beh, 9-2
abbiamo preso.
O noi siamo molto più deboli
del Barcellona. Abbiamo tirato i remi in barca e abbiamo...
Però non si può guardare sempre quello che fa comodo, Alessandra. Cioè, perdono 9-2, perdono 9-2... E il PSV perde 3-1.
Allora, capiamoci.
O noi siamo molto più scarsi rispetto al Bayern. Cioè...
Ecco, quello sicuramente. Allora, quello, vista la gente che hanno al Bayern, noi siamo nettamente inferiori al Bayern. Quello di certo.
Il Bayern in questo momento è primo o secondo? Scusa,
primo,
no,
primo. È primo, ma
perché
per
ha segnato
è primo. È primo e loro adesso... Allora,
più 7, perché ricordo i criteri per decidere la classifica. Differenza reti. Gol segnati, gol in trasferta. Vittorie esterne e poi bla 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 bla, diciamo che ci
allora,
possiamo fermare.
Allora, il concetto è questo qui,
sì.
Fondamentalmente. Innanzi, al di là del fare gol, devi assolutissimamente evitare di prenderne.
Ma noi siamo bravi a non prendere, siamo stati un po' sciocchini.
Ma ne abbiamo preso uno come dei polli.
Vabbè, ma l'hai preso alla fine, ci può stare, bacchetta, non sia cattivissima oggi.
Antonio, no, non sono cattivissima, non ci siamo, forse non capisci... cioè, se tu passi da quarta a seconda e sei solo
no,
in 12,
ho capito, ma riguarda tutti.
Non ti puoi permettere. È certo che riguarda tutti, ma gli altri non l'hanno fatto.
Però il Bayern era 3-2, era 3-2,
poi
è capitato.
Poi ha vinto 9-2.
Ho capito, ma potrebbe capitare anche a noi? Cioè, potrebbe capitare a noi di battere 5-0. Cioè...
Ma non lo credo, perché non c'è il potere. Allora, non so come dire. Ieri sera hai fatto il massimo che potevi fare.
No, il massimo è un'altra cosa, secondo me. In Europa il massimo...
Per me ieri sera hai fatto il massimo che può fare questa squadra. Per me.
Quindi quale sarebbe la tua soluzione? Quale sarebbe la soluzione?
No, sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che non ti puoi permettere da allenatore di dire alla fine della partita: ah, non mi interessa del gol preso.
Lui prima ha detto che era la cosa che lo preoccupava di più. Poi si
no,
è reso conto.
Meno ha detto.
Aspetta, prima.
Di meno ha detto.
No,
ah no,
attenzione.
Il gol non mi interessa.
No, cioè, attenzione. Lui all'inizio. Sì, perché ha detto che ha sbagliato. Però all'inizio della conferenza lui dice: il gol che ha preso è la cosa che mi preoccupa di più. E noi gli abbiamo chiesto se questa è la cosa che preoccupa. No, ha detto: mi preoccupa di meno. Poi ha rettificato per dirti: c'è un po' di confusione. Brava.
Un po' di confusione. Invece bisogna preoccuparsi
anche sui punti che servono per qualificarsi.
Perché non basta vincere, non ti basta minimamente vincere. Devi vincere senza prendere gol. Devi possibilmente vincere.
Non prendere gol. Esatto.
Possibilmente vincere le partite. Allora, però, diciamo che il difetto di questa.
Qual è il difetto?
Formula, che loro non hanno calcolato. Quale? È che le squadre davvero forti. Il Bayern, il Real, quella gente lì.
Sì.
Possono semplicemente... Il Bayern, adesso che ha vinto una partita 9-2 e che quindi ha una differenza reti...
Può vincere 1-0, dici tu.
A suo favore. Può amministrare.
Può amministrare.
E soprattutto, quando le squadre grosse si incontrano tra di loro...
Sì.
Non gli conviene per niente fare la partita cercando a tutti i costi...
Di farsi male,
perché tanto
su questo
che
sono d'accordo con Alessandra Bacchetta,
dicono.
Quindi Alessandra, grazie per questa riflessione che giriamo ai nostri radioascoltatori.
Cioè, mentre prima con la classifica del girone arrivare prima o arrivare seconda faceva una differenza enorme, perché ti beccavi delle squadre molto peggiori o molto migliori al turno dopo, ok? E quindi quando incontravi quella forte del tuo girone cercavi di portarla a casa. In questo caso non ti conviene, cioè oggettivamente è stupido cercare di farlo. Perché se poi becchi gol, che ti becchi anche, anche un pareggio con gol non è la stessa roba di pareggiare 0-0. Okay, allora, perché dipende da che situazione di gol fatti e gol subiti.
No, no,
detto questo, il concetto è che alle squadre grosse con questa formula non conviene per niente, cioè gli conviene pareggiare tra di loro. Ok, alle squadre grandi conviene pareggiare, possibilmente a reti inviolate.
Noi siamo tra le prime otto pareggiare. Che possono passare direttamente, perché da casa...
No, oggettivamente no, con le altre che ci sono, oggettivamente è molto difficile.
Con questa regola...
Allora,
con
renditi conto, abbiamo giocato in 12 su 36, siamo quarti. Cioè, sto facendo della semplice matematica. Certo. Se dopo una prestazione, tra l'altro, decisamente positiva, sei quarto... e hai giocato solo in 12, ce ne sono altre 24 che devono giocare, tra le quali ci sono certamente squadre più forti di noi, perché è la verità, ok? È molto improbabile che sul lungo termine tu arrivi tra le prime 8, che vuol dire che poi tra l'altro ti devi fare lo spareggio.
Certo.
Poi magari ci arrivi tra le prime 8, io non voglio mettere limite.
No, stavi mettendo in evidenza una piccola criticità della formula con questo modello.
Sto dicendo che sta formula non è, dal punto di vista, come dire, della squadra grande, non è una bella formula, cioè nel senso è comoda per chi è davvero forte, cioè per i Bayern, i Real, il Manchester City, quella gente lì, loro dicono vabbè, io posso serenamente pareggiare con i miei pari, tanto le altre le vinco.
Però in questa fase poi dopo salta tutto.
Certo, dopo è diverso che discorsi. Cioè,
però
io sto parlando,
però c'erano sempre un po' le squadre cuscinetto, cioè davi poi possibilità a tutti, no? Adesso sono da 32 a 36, al massimo ci sono 4 squadre in più.
Sì,
da casa dicono la cosa più importante, Bacchetta, è comunque fare punti, sempre, di vincere.
Certo che la cosa più importante è fare punti, ma il concetto che non viene capito di questa formula è che non è neanche vagamente sufficiente fare punti, perché devi vincere con tanti gol di scarto e non prenderne.
Perché tu dici, puoi arrivare agli stessi punti di una squadra ed essere poi dodicesima e non ottava, decima,
esatto,
e non ottava.
È lì
vedi
punto.
Che io provo
se
a capire.
Se tu dopo che hai vinto 3-1 sei quarto, capisci che il vincere, neanche il vincere 3-1 ti dà una sicurezza di un certo tipo, perché
con
quell'altro
tante squadre.
Ha vinto 9-2.
Che ce ne sono almeno
3-0.
Chiaro. Cioè, si può far meglio, dai, diciamo si può far meglio.
Il Liverpool ha vinto 3-1, ma in trasferta, quindi il Liverpool è giustamente.
È gol in trasferta, è vero, ma noi vinceremo quanto in trasferta la prossima volta?
Per carità di Dio, io non mi metto mai a fare queste cose.
Stavo scherzando. Sì, ma è la prima partita, Bacchetta, ci stanno dicendo, è la prima partita, dai, abbiamo vinto, miglioreremo anche noi. Cosa ti è piaciuto ieri sera o cosa non ti è piaciuto?
Mi è molto piaciuto Yildiz, ovviamente, perché chiaro, quando vedi un gol del genere pensi ad Alessandro Del Piero, e lui ho visto che si è emozionato quando ha parlato con Del Piero.
Sì, io l'ho visto dopo in conferenza, a tu
e
per
quindi
tu.
Quindi questa cosa mi è piaciuta molto.
Però è un giocatorino, non è un giocatorino?
Ha ancora tanta pappa da mangiare, come si suol dire.
Ma ci sono i margini?
Deve mangiare tanta prima di diventare Alessandro Del Piero.
Lei se lo terrebbe
sicuramente ha le abilità tecniche. Il problema, di tra virgolette, di questo tipo di situazione è che poi bisogna vedere il carattere e l'intelligenza, perché sono quelli che portano lontano. Perché l'abilità tecnica ce l'hanno in tanti, per dire, non voglio fare esempi fuori luogo, però Cassano tecnicamente era bravissimo.
Certo.
Okay.
Hai aperto un dibattito qui su Radio Bianconera, matematicamente, aritmeticamente, ognuno sta dicendo la sua, e
ragazzi,
noi vi stiamo leggendo.
Aritmeticamente andate a leggervi la classifica, perché mi sono letta tutte le regole e poi durante le partite mi guardavo la classifica e me la tenevo d'occhio. Ok? La faccenda non è per niente semplice come pensano i tifosi. Allora, ripeto, a cose stanti poi è improbabile che noi arriviamo tra le prime otto, che vuol dire che poi ti devi fare andata e ritorno di playoff con una, penso che arriveremo comunque nelle prime 16, ok? Quindi ti devi fare l'andata e ritorno di playoff con una tra la sedicesima posizione.
Sì,
e
sì,
la
col sorteggio. Senti, è vero che non ti arrabbi, noi qui scherziamo anche un po' da casa, molto civilmente. Puoi dire ad Alessandra che con Allegri avremmo vinto massimo 1-0? O addirittura pareggiato?
Non sono per niente d'accordo, ma va bene.
Ok, te l'ho lanciata così.
Non sono per niente d'accordo, ma va bene.
Cioè, ma va bene. Ti stupirebbe vedere Allegri al Milan? Visto che parliamo
per
di
nulla, per nulla, ma mi preoccupa la cosa però, perché se Allegri va al Milan, il Milan in materiale umano ce l'ha. E sono guai per tutti. Il Milan dal punto di vista dei giocatori ha oggettivamente degli ottimi giocatori in diversi reparti. E quindi se dovesse andare al Milan, però, allora, detto questo, io non penso che la prestazione di ieri sera del Milan sia quella che debba determinare se Fonseca viene cacciato, ecco, semmai sono altre prima, però quella di ieri sera, cioè, stavi giocando con Liverpool comunque,
Chiaro.
Non stavi giocando col Canicattì.
Hai visto che prestazione Chiesa? No, sto scherzando, ho visto che è entrato pochi minuti alla fine.
L'ho visto che entrava, sono stata contenta per lui, che ha fatto il debutto e gli auguro di andare bene, non contro di noi ovviamente.
Contro di noi. Però. Senti, Vlahovic piace all'Arsenal, lo cederesti a gennaio?
A gennaio?
A giugno? No. A gennaio, giugno adesso.
A gennaio. E con chi giochiamo noi? Cioè, e che non mi si venga a dire che possono spendere delle altre cifre inusitate per giocatori, perché già
se lo vendi puoi comprare, tenerti qualcosa.
Ah, beh, cioè, perché pensate pure di venderlo e guadagnarci un sacco a cose stanti,
fare un'operazione lecita,
posto che non la farei.
Non la faresti?
Perché comunque dovresti trovare un sostituto all'altezza.
Sì.
E non si sono preoccupati di trovarlo nemmeno adesso, e francamente di sostituti all'altezza,
nel
senso di centravanti davvero bravi che siano sul mercato, attenzione, che siano sul mercato a cifre non improponibili, non ne vedo. Perché non so, me ne vuoi suggerire uno tu?
No, effettivamente hai ragione, ne parlavo anche prima ricordando Totò Schillaci.
mi crei un problema,
una trasmissione, magari ci parliamo.
Cioè, è lì il problema. Se ci fossero delle ottime occasioni in giro di persone, di giocatori davvero bravi, forti in quella posizione lì, a cifre non impossibili.
Ma Giuntoli è talmente bravo che lo troverà in Europa.
Beh, certo, siamo buoni. Pensiamo alla partita col Napoli piuttosto.
Ecco, guarda, sarei andato lì perché si conosce il nome del direttore di gara, si conosce la squadra avversaria, si sa che l'Udinese è in testa alla classifica, si sa che Antonio Conte come verrà a Torino? Con quale intenzione?
Col coltello tra i denti, come vuoi che venga a Torino Antonio Conte? Cioè, già al coltello tra i denti sempre, adesso lui sarebbe tornato in tutti i modi, come ben sappiamo. Vogliamo pensare che non torni col coltello tra i denti e la voglia di portare a casa la partita a tutti i costi. Poi certo, lui può avere il coltello tra i denti, bisogna vedere se i giocatori lo seguono, però mi pare che stia cominciando a raddrizzare la barca, che non era tanto stabile sulla superficie del mare. E se lui comincia a riuscire a raddrizzare, poi sappiamo tutti che anche lì sono guai per gli avversari.
Grosso vantaggio per lui, per come lo conosciamo anche noi, per quello che sai anche tu, il fatto di non avere le coppe e di affrontare la Juve, se mi permetti, dopo che ha giocato in Coppa?
Sì, questo è innegabile. Detto questo, bisogna vedere come poi riesce ad organizzare le cose, ci mancherebbe altro. Cioè, non è che... Però è oggettivamente una partita in cui ci sono tante variabili psicologiche anche, che fanno tanta differenza. E quindi bisogna vedere come, cioè, secondo me quello che farà la differenza grossa sono quel tipo di variabili lì.
Mi fai qualche esempio di variabile?
Ma per esempio il fatto che lui sia uno che è molto bravo a caricare i giocatori e che è molto bravo a dare motivazione, e il fatto che lui abbia una motivazione così forte nel giocare contro la Juve può fare una grossa differenza con una squadra Juve che invece è grandemente inesperta e dal punto di vista della motivazione non è così forte. Mi spiego? È chiaro che poi, come dire, si può compensare una parte di motivazione con l'essere migliori tecnicamente. Però secondo me in questo tipo di partite l'atteggiamento e la motivazione sono le cose che fanno una differenza molto grossa. Quindi il nostro, tra virgolette, svantaggio in questa partita, sì, per me è questo, più che altro. Per il fatto che Conte arriva col coltello tra i denti e non lascerà niente sul campo.
Sicuro.
Cioè, perché, sicuro. Esatto, cioè, questo lo sappiamo tutti, nel senso, chiunque conosca Conte lo sa, non è che io stia dicendo chissà quale oscura verità, voglio dire, lo sappiamo tutti. Quindi per me il problema vero è quello lì. Poi bisogna vedere, perché le intenzioni sono una cosa, come queste si traducono è un'altra cosa.
Certo.
Quindi bisogna vedere poi sul campo come rende la squadra, se lo seguono, se non lo seguono, e come, ovviamente, partendo dal presupposto che io mi aspetto che noi rendiamo bene. Attenzione, ecco, partendo da questo presupposto. Sto parlando a parità di buon rendimento.
Assolutamente sì. Riaggiorniamo il nostro database, la classifica, mercoledì prossimo, Alessandra, con tutte
Ma
le riflessioni.
Con piacere.
Con piacere.
Molto piacere.
E allora ti prenoto già, un tavolo a due con Radio Bianconera da ascoltare, con i nostri pareri, i tuoi giudizi. Grazie ad Alessandra Bacchetta.
Buona giornata a voi.
Buona giornata, bella chiacchierata, le riflessioni, si può migliorare anche questo format, assolutamente sì, però ci può giocare anche la Dinamo Zagabria, se rientra tra le 36 squadre. Ci stiamo anche noi, e qualcuno mi dice tra il quinto e il dodicesimo posto vede la Juventus. Io la vedo settima, e poi ci vedo la sfiammata dopo, senza passando di diritto al turno successivo. Grazie Luca, vedo dall'altra parte il nostro DJ Albertino, e quindi passo la parola e il microfono proprio ad Alberto Mauro. Ciao, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.